pioggia a cadere, il vento, il tempo fermo in silenzio. Dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro. Per me farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio d'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro.
Silenzi del giorno. 87.9 sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
E hanno soltanto gli avanzi e quel poco che resta. Mangiate, soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare.
Ok, allora sono le 12.07 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa e oggi insomma facciamo una puntata in studio, tutta in studio con Maurizia. Ciao Maurizia.
Ciao.
Allora, con te insomma precaria di Italia Lavoro, agenzia del Ministero che si occupa in teoria appunto si occupa di
ricollocamento
dei precari stessi però appunto questa volta chi doveva essere ricollocato erano i lavoratori stessi dell'agenzia e in questo caso non è andata così, ma io ti lascio un po' raccontare tutto dall'inizio, insomma, della vostra vicenda fino ad arrivare alle ultime notizie che è datate pochi giorni, cioè no, una settimana fa.
Allora, la storia è lunga, però la si può anche raccontare con tracciando dei punti salienti, in quanto è partita, diciamo, un mese e mezzo fa, e poi spiegherò all'interno di quale istituzione si colloca. Conoscete tutti il famigerato collegato lavoro, no? La legge 183 del 2010, che all'articolo 32 è uscito il 24 di novembre appunto del 2010, che all'articolo 32 imponeva di fatto coloro che avevano un contratto a termine e con esso, anche se ci sono dei dubbi interpretativi, abbiamo inteso anche i collaboratori al progetto, quindi non solamente i lavoratori a tempo determinato e i somministrati o i collaboratori coordinati e continuativi, imponeva di per far cadere i termini di prescrizione per impugnare i contratti precedentemente scaduti, imponeva un termine nella data del 23 di gennaio. Che cosa significa questo? Significa che per far valere i propri diritti maturati, pregressi, quindi precedenti all'uscita del collegato lavoro, i precari, chiamiamoli così, insomma, in senso lato, e poi spiegheremo quali sono le categorie, dovevano inviare una lettera al proprio datore di lavoro per evitare appunto una cosiddetta sanatoria degli illeciti dei datori di lavoro, quindi in qualche modo rivendicando i diritti maturati dei precedenti contratti scaduti e nel nostro caso in particolare rivendicando anche un rapporto di lavoro, una natura giuridica differente da quella siglata con il datore di lavoro, quindi come lavoro subordinato e a tempo indeterminato.
Tra l'altro un articolo assurdo, perché insomma chiedeva ai lavoratori di denunciare prima di entrare in causa eventuali rapporti di lavoro che il lavoratore aveva
avuto. È esattamente così, noi l'abbiamo considerata una trappola per coloro che possedevano contratti a termini, perché ribadisce in realtà un concetto che è già noto, è già ribadito appunto dalla legge 604 del 1966, che però appunto valeva per i dipendenti rispetto al licenziamento. Esatto. Di fatto noi abbiamo chiesto attraverso questo invio della lettera ai nostri datori di lavoro, quindi diciamo al management di Italia Lavoro, la caduta dei termini di prescrizione dei 60 giorni imposti dal collegato lavoro, e però ovviamente abbiamo comunque adesso davanti 270 giorni per fare la causa. Ma quello che contestavamo, e questo è, diciamo, è il nocciolo poi vero, il focus della discussione sulla quale appunto siamo ancora in vertenza con i vertici dell'azienda, contestavamo ab origine i rapporti di collaborazione, rivendicando invece il fatto di essere a tutti gli effetti lavoratori subordinati. Allora, che cosa succede dopo l'invio di queste lettere? Le lettere sono state inviate da circa 40, più di 40 lavoratori dentro Italia Lavoro, e dopo circa due mesi una ventina di noi che avevano ancora, questo lo sottolineo, il contratto in essere di collaborazione a progetto che scadeva a fine anno, nel mio caso a fine novembre, ma in altri casi anche a fine dicembre, sono stati licenziati con una raccomandata a casa. E licenziati ovviamente non è il termine giusto, perché non è il licenziamento come hanno voluto anche sottolineare attraverso i mass media il management di Italia Lavoro, come ha voluto sottolineare, è un istituto giuridico che non appartiene ai collaboratori, ai precari, ma in qualche modo siamo stati rescissi in maniera unilaterale dall'azienda, senza neanche chiedere una negoziazione, senza neanche chiedere che cosa stavamo rivendicando in queste lettere, che poi abbiamo scritto per la maggior parte di nostro pugno, non attraverso gli studi legali, esattamente così come imponeva l'articolo 32 del collegato lavoro. Per cui ci è arrivato questo licenziamento senza preavviso e unilaterale, con rescissione del contratto di collaborazione in essere, che sarebbe durato appunto fino a fine anno. In particolare i numeri, insomma, si tratta di 17 lavoratori. L'altra ventina di lavoratori che aveva fatto le lettere del collegato lavoro sono state trattate, e ovviamente questa è una strategia che usa l'agenzia del Ministero anche per dividere un po' il fronte dei lavoratori, sono stati trattati individualmente. Vale a dire che una ventina sono stati invece non rinnovati, perché magari il loro contratto in essere scadeva prima del marzo e dell'aprile, cioè data in cui noi siamo stati invece rescissi, ed altri invece in qualche modo sono stati chiamati soprattutto i tempi determinati, per cui hanno fatto una distinzione tra collaboratori a progetto e tempi determinati, sono stati chiamati a negoziazione individuale, quindi gli è stato offerto a chi ha 24-36 mesi di tempo determinato, pena ovviamente il ritiro. della lettera, dell'impugnativa dei contratti, quindi dell'impugnazione dei contratti, e chi invece ha rifiutato, per cui di fatto è andato lo stesso in causa rispetto a questa vertenza. Per cui da questo punto di vista abbiamo notato anche la volontà da parte dell'agenzia di dividere, come spesso usa fare, il fronte dei lavoratori tra buoni e cattivi, diciamo, tra quelli che hanno rivendicato comunque questo diritto e lo stanno portando avanti anche in sede giudiziale, e quelli che invece hanno deciso il ritiro presso la DPL di questa lettera di impugnazione dei contratti precedenti, hanno quindi deciso di rinnovare la collaborazione. Che cosa è successo per farla abbastanza breve? Dopo un mese e mezzo di battaglia politica, mediatica, sindacale, vertenziale, che adesso magari vi racconterò, l'azienda ha deciso di reintegrare noi 17. Noi 17, che siamo quelli appunto rescissi unilateralmente, ma l'ha fatto fondamentalmente prima che lo facesse un qualsiasi giudice del lavoro, perché ovviamente era assolutamente illegittimo un licenziamento.
Perché ancora il rapporto era ancora in essere.
Perché il rapporto di collaborazione era ancora in essere. Noi abbiamo esercitato semplicemente un diritto costituzionale, che è anche quello dell'articolo 24 della Costituzione, per cui si possono in qualche modo difendere anche in via giudiziale i propri diritti sul posto di lavoro mentre si continua a lavorare.
Tra l'altro avete ottemperato alla legge che ha fatto
ovviamente
il vostro
è il
datore di lavoro.
Assolutamente, questo è il paradosso dei paradossi, perché uno degli estensori è anche
il ministro Sacconi.
Esattamente, che uno degli estensori è anche che è stato anche consulente del ministro Sacconi per anni, è l'attuale presidente e amministratore delegato unico dell'agenzia del ministero, che è il dottor appunto Reboani. E quindi in qualche modo siamo stati licenziati noi, che siamo un po' soggetti oggetto delle politiche attive del lavoro in questo paese. Siamo stati licenziati da una norma stessa, i cui estensori sono i nostri stessi padroni, in qualche modo datori di lavoro. Questo è uno dei paradossi. L'altro paradosso grande è inutile sottolinearlo, perché l'abbiamo sottolineato in tantissime sedi e luoghi pubblici anche di discussione, è che siamo stati licenziati proprio noi che in qualche modo lavoravamo, io in particolare nel settore immigrazione, ma altri lavoravano in altri settori, inclusione sociale, welfare to work, e proprio lavoriamo a contatto nelle regioni e nelle province con i soggetti cosiddetti fragili per ricollocarli e riqualificarli nel mercato del lavoro. Per cui il paradosso, in qualche modo lavorare sulle politiche attive del lavoro, essere soggetto anche delle politiche attive del lavoro, e poi diventarne vittima a causa appunto dell'ottemperanza a una legge.
Gli altri dei 17 sono stati reintegrati subito, gli altri?
Allora, è proprio questo, quello che stavo dicendo prima, che uno dei punti dell'avvertenza che noi riteniamo ancora valido e che continueremo quindi a portare avanti è proprio questo. Il primo punto è il fatto che non siano stati reintegrati, non si può parlare di reintegra in questo caso ovviamente, ma non sono stati reinseriti, diciamo, in azienda e dentro l'agenzia coloro che però hanno subito la ritorsione dell'agenzia perché avevano fatto la lettera imposta dal collegato lavoro, cioè quella ventina di lavoratori che sono sempre dentro il nostro comitato, che avevano inviato le lettere e che però sono scaduti prima che arrivassero i licenziamenti e quindi le rescissioni dei nostri contratti. Loro non sono stati proprio presi in considerazione nel tavolo di trattative che adesso racconterò, appunto, che è stato fatto con l'azienda. L'altro punto forte di vertenza è che ovviamente l'azienda non ci ha reinserito a gratis, no? Come si dice, dentro il nostro luogo di lavoro. Ovviamente ci ha fatto, certo, ovviamente c'è il trucco e c'è l'inganno, e ci ha voluto far firmare, ma poi noi non l'abbiamo firmata perché abbiamo trovato insieme al nostro avvocato una formula giuridica che dovrebbe bypassare il problema, per accettazione una lettera in cui si ribadiva la natura giuridica del rapporto in essere, cioè come rapporto di collaborazione, ben sapendo questo in assoluta malafede, perché ben sapevano che noi, impugnando i contratti precedenti, avevamo impugnato anche la natura giuridica del rapporto, quindi chiedendo di essere assunti come lavoratori subordinati. Quindi è una trappola, perché in qualche modo noi gli abbiamo dovuto scrivere che non accettavamo il contenuto della reintegra, ma che lo ricevevamo non essendo d'accordo, e ovviamente garantendo i nostri diritti nelle sedi competenti, perché continuiamo a dire che il difetto e l'illegittimità è proprio l'utilizzo dei contratti di collaborazione dentro l'agenzia, e quindi è aborigine, come diciamo sempre noi. Gli altri due punti di vertenza molto forte, secondo noi, sono le dimissioni ovviamente del management dell'agenzia, perché non esiste che in qualche modo si faccia un errore così palese e si usino delle logiche ritorsive e poi di fatto i 17 lavoratori sono stati reintegrati e poi non ci sia nessuno che in qualche modo salta, no? Tra virgolette, da questo punto di vista. Cioè, sì. E in qualche modo sarebbe un riconoscimento dell'errore,
un dato politico
da parte dell'agenzia, affermare. Ma questo ancora non siamo riusciti ad affermarlo. Cioè, quantomeno c'è un vizio di incompetenza e di leggerezza rispetto a una questione come questa. E poi c'è l'ultimo punto, che è quello che ci vedrà impegnati insieme agli altri precari di Italia Lavoro e anche con i dipendenti che ci hanno mostrato solidarietà. C'è stata una grossa assemblea proprio la settimana scorsa anche con i dipendenti di Italia Lavoro, che è questo piano di stabilizzazione in qualche modo. Un piano di stabilizzazione che ovviamente nel rispetto del patto di stabilità europeo e del decreto finanziario della 78, perché comunque Italia Lavoro è un'agenzia che rientra negli enti ISAD, in qualche modo
comunque.
Esattamente, perché sì, la ricordo, è una SPA ma è completamente partecipata dallo Stato, quindi sì, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualche modo si stabilisca insieme all'agenzia un piano di stabilizzazione per i precari che tolga innanzitutto il tetto dei 36 mesi. Per cui insomma c'è questo decreto interno, questo regolamento interno a Italia Lavoro che ha seguito la legge 133 del 2008, no? Il cosiddetto decreto Brunetta, per cui Italia Lavoro ha stabilito un bacino di prelazione dal quale deve attingere, diciamo, sul reclutamento di quelle che loro chiamano le risorse umane, ma queste stesse risorse umane non hanno vita superiore ai 36 mesi, per cui dopo i 36 mesi o si è assunti, si è stabilizzati, appunto, o si va via come collaboratore a progetto. Ovviamente date le circostanze anche delle regole rigide, no, di chiusura delle assunzioni, del blocco delle assunzioni fino al 2015, con gli algoritmi che riguardano anche la spesa, il bilancio, che adesso non vi sto qui a spiegare. No, e questo fa parte proprio del decreto finanziario e del patto di stabilità appunto a livello europeo. Ovviamente non si capisce che cosa succede poi rispetto al reclutamento delle risorse, restando che spesso Italia Lavoro manda in deroga questi stessi regolamenti. Quindi noi che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo un piano di stabilizzazioni nel rispetto delle restrizioni ovviamente delle norme, perché altrimenti la battaglia si perde dall'inizio, che stabilisca dei criteri e degli indicatori certi rispetto appunto alla stabilizzazione dei lavoratori.
Su questa cosa qua, no? La questione dei 36 mesi, cioè la proroga anche dopo i 36 mesi di contratti precari. Cioè, quindi comunque è una cosa che noi in teoria dovremmo dire siamo contrari.
Esattamente, infatti però, noi non diciamo solamente devono cadere i 36 mesi, perché insomma sono i 36 mesi della riforma Biagi, no, del decreto 276.
È contrario a prescindere, cioè la lotta riguarderebbe la stabilizzazione per tutti, non a proroga per altri mesi dei contratti precari.
Questo, altrimenti si chiederebbe una nuova precarizzazione del lavoro e faremmo il gioco loro. Però ci sta appunto da tenere in considerazione la natura dell'agenzia del ministero, quello che fa, la sua mission e ovviamente come si comporta al suo interno con le risorse umane.
Perché sull'articolo che è uscito sul manifesto in data 11 maggio, cioè quindi la settimana scorsa, 5 giorni fa, appunto c'era una dichiarazione della CGIL che ha seguito attraverso il NIDL anche questa avvertenza, però poi a questa parte ci arriveremo dopo, in cui diceva entro fine anno andranno a scadenza quasi tutti i collaboratori di Italia Lavoro, che sono circa 600, quindi insomma sono tantissimi, e sui quali vige la regola aziendale che non si possono fare contratti, come dicevi tu, superiori a 36 mesi. Cioè, la CGIL dichiara che la norma venga eliminata del tutto, però non si capisce in quale direzione. Cioè, io a leggerlo così mi è sembrato, ah vabbè, allora continuiamo a fare contratti precari pur di mantenere il posto di lavoro.
No, vabbè, allora innanzitutto una battuta, insomma la CGIL penserà lei a fare la sua politica, insomma noi come comitato licenziati e licenziate, perché ci siamo costituiti ovviamente in comitato, anche se non esattamente formalizzato.
Sì, no, poi a questo infatti era solo un
dedichiamo
un
passaggio
a questo.
Noi chiediamo la caduta del cosiddetto bacino di prelazione. che sarebbe appunto questo regolamento interno che Italia Lavoro ha varato, conferma solo, questo lo sottolineo, di CISL e della UIL, quindi la CGIL si è ritirata dal tavolo, in seguito alla 133 del 2008, il cosiddetto decreto Brunetta, per cui in qualche modo è stato solerte rispetto alla legislazione e ha deciso di istituire un bacino nel quale potevano entrare coloro che nel 2008 avevano avuto un contratto con Italia Lavoro di almeno 6 mesi. Per cui c'è un bacino di fatto di lavoratori di Italia Lavoro che doveva durare appunto fino al novembre del 2011, per questo stanno in scadenza almeno 500 precari di Italia Lavoro, che è costituito circa di 927, adesso non ricordo bene, collaboratori, da cui Italia Lavoro attinge attraverso delle vacanze pubbliche, che quindi vengono pubblicate sul sito, e a cui applica contratti di collaborazione, necessariamente, okay, di collaborazione, che non possono durare più di 36 mesi. Allora, è difficile stabilire che come vertenza politica, sindacale, che un bacino debba durare più a lungo. Perché appunto, ovviamente, noi dovremmo chiedere la stabilizzazione, esatto, di questi 500 precari, ma è impensabile che si possa anche raggiungere la stabilizzazione di 500-600 precari Italia Lavoro in vista delle norme restrittive invece del patto di stabilità e del decreto finanziario che hanno imposto anche Italia Lavoro, perché rientra appunto nel 78 e quindi sotto gli enti ISAT. Per cui in qualche modo noi stiamo cercando di studiare un meccanismo che abbiamo chiamato piano di stabilizzazione a scaglioni, adesso vedremo in che modo, che in qualche modo non disperda, come dire, anche il know-how, le competenze, le professionalità e le vite che i precari hanno speso dentro Italia Lavoro. Però ovviamente è un meccanismo che va tutto studiato anche dal punto di vista tecnico, perché Italia Lavoro in teoria fino al 2015, a parte quel 10-20% che si incrementa ogni anno, però, dicevo prima, posso... l'algoritmo, ma questo è un problema del management, esatto, non può essere un problema nostro, non può assumere fino al 2015. Vi racconto brevemente il mio caso per farvi capire. Io sono a Italia Lavoro dall'inizio del 2006, ho avuto tutta una serie di forse 9, forse 10 contratti a progetto, quindi di 6 mesi in 12 mesi, con un'interruzione di maternità, e anche questo è un dato gravissimo appunto che vi volevo raccontare nella mia storia professionale dentro Italia Lavoro, fino a che a un certo punto è stata aperta una vacancy alla quale io ho risposto, perché rispondeva a un certo profilo, e in qualche modo l'ho vinta per assunzione a tempo determinato. Questo è successo nel 2010, nel giugno 2010, e Italia Lavoro non mi ha mai assunto, non mi ha mai fatto un contratto a tempo determinato, perché diceva appunto che era appena entrato in vigore il 31 di maggio il decreto finanziario. Per cui il paradosso, il classico paradosso per cui un'agenzia chiede un profilo, c'è una persona che ti risponde a quel profilo, vince quel posto vacante, quindi anche il mio nome è stato pubblicato sul sito dopo aver fatto 3 prove, di cui 2 scritte e un colloquio tecnico, e poi ti dice: no, guarda, mi dispiace, non ti possiamo assumere perché c'era la legge, il factum legis. Perfetto, lo dovevi sapere prima, lo dovevi sapere prima, perché io la vacanza l'ho fatta appunto il 16 di giugno, lo dovevi sapere prima di mettere a bando una posizione. Fermo restando che poi ci sono delle persone che invece sono state stabilizzate a tempo determinato, e infatti insomma il decreto lo dice chiaramente che dal 2011 nella misura del 20% possono essere assunte persone con contratti a tempo determinato. Per cui insomma la tagliola sta proprio in questa cosa. L'altro fatto grave che mi è successo, proprio perché sto parlando io, insomma, ma potrebbero parlare della loro storia biografica e professionale precaria tantissime decine di lavoratori dentro Italia Lavoro, è che nel 2008 io ho avuto una seconda gravidanza. Ricordo che la prima l'ho fatta a costo zero, nel senso che non ho avuto niente, questo per parlare anche di quello che significa il precariato come madre e come donna, insomma, quindi il precariato di genere, no, cosiddetto. Sì. E io la prima gravidanza nel 2006 l'ho fatto senza nessuna copertura, perché ero un dottore di ricerca all'università, e quindi, come dire, ho continuato a lavorare, in continuità, diciamo, proprio scrivevo la pubblicazione mentre allattavo mia figlia che aveva 1 mese, e ho discusso la tesi dottorato mentre ne aveva 2, sono rimasta disoccupata e precaria dentro l'università, facendo docenze a contratti, sempre senza copertura. La stessa cosa per me è successa a Italia Lavoro, fermo restando il fatto che ho potuto usufruire di quella famosa legge che ci copre ormai tramite l'INPS dell'80%, a noi madri lavoratrici precarie, per cui ho potuto usufruire dell'INPS dell'80% con sospensione in Italia Lavoro per 5 mesi. Che cosa è successo però? Che dopo i 5 mesi, siccome io sono capitata proprio dentro il decreto Brunetta, sembra veramente una sfiga allucinante, ecco. Capito nell'assunzione dentro il decreto finanziario, prima sono capitata dentro il decreto Brunetta, io non sono potuta rientrare quando in realtà avevo un diritto di prelazione dopo la maternità, perché mi avevano sospeso il contratto per 5 mesi, e quindi sono rimasta a casa per 4 mesi disoccupata con la seconda figlia, insomma piccola. Per cui in qualche modo, quando io ho anche raccontato dentro la vertenza ad alcuni giornali che le mie figlie sono vissute all'ombra del mio precariato dentro l'agenzia, ma come in altri posti, come anche dentro l'università, è proprio vero. E il paradosso di questo Stato italiano è che io mi trovo nella condizione per cui la seconda figlia, che è la più piccola, che è scolarizzata, diciamo, tra virgolette, presso gli asili nidi, probabilmente non entrerà nelle scuole comunali perché io risulto disoccupata. Fermo restando che per fortuna adesso ho avuto la reintegra, per cui nei bandi, quando tu partecipi ai bandi, per esempio, dell'asilo comunale, devi dichiarare, per avere una possibilità di entrare, ma non è certezza assolutamente, devi dichiarare di lavorare entrambi i genitori, possibilmente full time. Sì. Quindi innanzitutto non esiste la dicitura del lavoro atipico e parasubordinato nei format, diciamo, che bisogna compilare, sì, per avere accesso, capirai, diciamo, ai servizi, no? Ma in più, se io risulto disoccupata, secondo lo Stato e secondo il Comune di Roma, io mi posso occupare della mia,
esatto,
bambina.
Stai a casa, donna,
quindi sto a casa. Esatto. E la cosa che mi è successa invece con la prima figlia, che ha 5 anni, che per esempio non è entrata nel tempo pieno. Quindi io ho fatto un bando per la seconda figlia, che ha 2 anni, e devo ancora aspettare gli esiti, e speriamo appunto che vada bene, ma non lo credo. E invece quando ho iscritto mia figlia alle elementari, non sono riuscita ad entrare nel tempo pieno, perché mi hanno detto, ahimè, la Gelmini una settimana fa ha tagliato 100 classi a Roma sul tempo pieno, per cui adesso mi preparerò a una nuova battaglia di madre precaria, quindi non mi basta quella al lavoro, ma combatterò anche per questa via.
Va bene, guarda, io farei un piccolo stacco musicale e poi ritorniamo in onda con altre analisi, anche altre racconti sulla lotta, insomma, che avete fatto.
La mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese vai di duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente.
Ok, allora sono le 12:30, minuti prima, all'ascolto di Radio Onda Rossa. E continuiamo con Maurizia, precaria di Italia Lavoro, il racconto, l'analisi, insomma, l'inchiesta che abbiamo fatto sulla vertenza che hanno messo in piedi, insomma, i lavoratori dell'agenzia che in teoria, ricordiamo, insomma, il paradosso, si occupa del reintegro dei precari e non solo, e in questo caso non è avvenuto lo stesso per i lavoratori dell'agenzia. Una nota, insomma, a margine della cosa che dicevamo prima, io penso che il piano di stabilizzazione potrebbe creare anche un precedente non solo vertenziale ma politico per gli altri lavoratori che rientrano nell'articolo 78, quindi tutti gli enti poi accorpati da Tremonti, gli enti di ricerca anche, ricordiamo, tutti abbiamo sentito già da questi microfoni i compagni dell'ISPRA, dell'ISPERS e quant'altro, insomma, può essere un precedente politico anche abbastanza, diciamo, dirompente, se va in porto, però noi diciamo naturalmente che va in porto. Io passerei invece a raccontare adesso la vostra lotta, insomma, vi siete rivolti ai punti San Precario, anche sì, la vertenza è seguita in parte dalla NIDL, CGL, anche in agenzia, insomma, e dal lavoro, però voi vi siete costituiti anche come comitato di lavoratori, sì, auto-organizzato.
Allora, su questo è doverosa una premessa. È doverosa una premessa perché in qualche modo bisogna anche pensare alla peculiarità che può avere un'agenzia del Ministero, diciamo, rispetto alle vertenze sindacali e politiche che si possono portare avanti al suo interno. Io non mi sono sempre guardata bene dal partecipare, diciamo, a qualsiasi assise sindacale formalizzata dentro Italia Lavoro, perché ovviamente non solo per la mia storia politica ma soprattutto per la peculiarità del luogo in cui lavoro, ho sempre pensato che come dire, la politica sindacale all'interno dell'agenzia fosse quantomeno debole, cioè seguisse in qualche modo una vertenza che copriva soprattutto quelle che sono le rivendicazioni dei dipendenti di Italia Lavoro, che ricordo sono più di 400 in tutto il territorio nazionale, soprattutto sul contratto collettivo. Quindi cose che in qualche modo mi potevano riguardare poco, almeno come lavoratrice precaria. Devo sottolineare che c'è comunque all'interno di Italia Lavoro come unica voce un po' dissonante rispetto alla CISL e alla UIL, quella del sindacato invece CGL dei cosiddetti lavoratori atipici, che è il NIDIL, con i quali io personalmente ho avuto a che fare soprattutto nello sciopero, appunto, post bacino di prelazione e del 2008 di cui raccontavo prima. Questa premessa l'ho voluta fare per dire che comunque l'agenzia è un posto particolare dove chi, indubbiamente lo potete immaginare, chi fa azione sindacale è un po' messo ai margini, è mal visto, per cui c'è anche, come dire, una paura da parte dei singoli lavoratori a partecipare a una qualsiasi vertenza sindacale o politica. E l'altra, come dire, l'altra faccia della medaglia è che invece alcuni dirigenti di Italia Lavoro, che quindi hanno una condizione, come potete immaginare, lavorativa, professionale e contrattuale molto diversa da noi precari ma anche dagli stessi dipendenti, partecipano invece alle riunioni sindacali, per cui c'è questa commistione che in qualche modo fa sì che ci sia una certa ambiguità e ambivalenza anche, no, della lotta sindacale dentro Italia Lavoro. E, fatta questa premessa, io devo dire che è stato difficilissimo all'inizio per noi, soprattutto per noi 40, rintracciarci e in qualche modo ritessere le fila delle nostre soggettività frammentate e precarie, anche dovute al licenziamento, perché proprio perché noi rivendichiamo il fatto di essere dei lavoratori subordinati, l'agenzia la prima cosa che ha fatto è levarci le mail aziendali e quindi, come dire, il collettore comunicativo tra di noi, cioè in qualche modo noi ci conoscevamo perché avevamo le mail aziendali, i numeri telefonici.
Non fate parte di una stessa sede allora?
No, non tutti, okay. Questo è stato il problema. Infatti, come dire, una parte fanno parte della sede centrale di Roma, ma moltissimi sono i lavoratori licenziati e precari che sono in tutti i territori regionali o provinciali italiani, perché Italia Lavoro ha sede in tutte le regioni d'Italia. Per cui è stato proprio difficile, come dicevo prima, ci hanno levato dopo 24 ore la mail aziendale e il telefono aziendale, che è il numero fisso che tutti noi abbiamo, vedete il paradosso, no? Come collaboratore progetto, tutti noi abbiamo una scrivania, un computer, usiamo gli strumenti aziendali, abbiamo la mail aziendale e soprattutto il telefono, quindi siamo inseriti nella rubrica cosiddetta aziendale. È stato difficilissimo fare questo lavoro di ritessitura e soprattutto ricontattare tutti quei lavoratori che ormai stavano fuori dall'agenzia. Quindi è stato veramente un lavoro faticoso e auto-organizzato, e noi questa cosa ce la rivendichiamo sempre, l'abbiamo fatto al di là di qualsiasi sigla sindacale. Quando siamo riusciti a rintracciarci, almeno per questo bacino, questo zoccolo duro dei 40, ma ci stiamo allargando ovviamente sempre più anche agli altri precari che già avevano iniziato la battaglia e quelli che scadranno, insomma, per capirci bene, entro il dicembre per il bacino di operazione del 2011, ci siamo costituiti innanzitutto come corpo collettivo per condividere riflessioni, rabbia e per condividere anche possibili azioni, no, da compiere. Quindi è evidente che all'inizio, siccome c'era una certa fragilità dal punto di vista organizzativo e anche formalizzata, ci siamo rivolti ovviamente alla CGIL Nidil, soprattutto, che ci ha offerto la loro sede, i loro strumenti. Capite bene che anche telefonare con il nostro telefonino ai 40 lavoratori tutti i giorni per mettersi in contatto era un costo gravosissimo per noi, che eravamo rimasti oltretutto disoccupati. Per cui diciamo che il rapporto col Nidil va in questa direzione. Devo dire che a volte anche correttamente ci hanno sostenuto durante questa vertenza, non solamente logisticamente ma anche dal punto di vista del ragionamento più sindacale. Ovviamente noi fungiamo da pungolo, che faccio nel loro lavoro di sindacato adesso all'interno dell'azienda, cioè convochino un tavolo di trattative per decidere proprio su questi punti che dicevo prima, cioè il reintegro senza condizioni, con il pagamento ovviamente degli stipendi per i mesi di inattività, il reintegro anche di coloro che sono stati oggetto di atti ritorsivi da parte dell'azienda, quindi non solamente noi che siamo, diciamo, i rescissi licenziati, chiedere le dimissioni del management e soprattutto chiedere questo piano di stabilizzazione per tutti i precari, 500-600 precari di Italia Lavoro. E questa è una cosa che gli abbiamo chiesto con forza durante l'assemblea che c'è stata la settimana scorsa, che ci ha visto protagonisti. Oltretutto abbiamo chiesto anche di essere presenti al primo tavolo di trattative che c'è stato con l'azienda, infatti siamo andate due di noi, due delegate, insieme alla CGIL a parlare con i vertici aziendali e con il capo delle risorse umane. Però la cosa importante da dire, ovviamente, che adesso ci siamo costituiti sempre non formalmente come comitato dei lavoratori licenziati e delle lavoratrici licenziate, ma che vi è una grande stratificazione ovviamente delle appartenenze. Non abbiamo mai fatto politica insieme, non ci siamo mai trovati in una vertenza sindacale insieme, neanche dentro Italia Lavoro, se non nello sciopero che dicevo prima per il bacino di operazione del 2008, e oltretutto c'è una grande complessità delle identità, quindi è evidente che c'è qualcuno di noi che preme più in una certa direzione e altri che invece in qualche modo, vedendo il sindacato, no, con la S maiuscola, con tutto il suo apparato anche, no, organizzativo, di strumentazione idonea, anche vertenziale, perché molti si sono affidati, hanno affidato la loro vertenza giudiziaria al sindacato, è evidente che alcuni invece spingono in quella direzione. Però finora nessuno di noi 40 ovviamente si è iscritto alla CGIL. Intendiamo portare avanti unitariamente una battaglia dentro Italia Lavoro, perché la CGIL ovviamente è l'unico sindacato che riesce a parlare anche con i lavoratori dipendenti, ma intendiamo portare avanti invece anche in autonomia ovviamente la nostra vertenza e di pungolarli soprattutto nell'azione sindacale che devono fare dentro Italia Lavoro, anche perché, lo ricordo, la cosa che noi rivendichiamo, che ha spinto in realtà l'azione della reintegra da parte dell'azienda dei 17 lavoratori, tra cui ci sono anche io, è stata l'azione di forza della contestazione a Sacconi. Cioè non pensiamo che altro sia servito. È vero che l'azione mediatica in qualche modo li ha impauriti, stare sui riflettori, stare sui giornali in qualche modo li ha infastiditi più che impauriti, ma la vera cosa che ha smosso diciamo gli animi del ministro e in qualche modo ci ha fatto reintegrare, questo ci è stato detto per il suo buon cuore, quindi immaginatevi insomma quanto è buono questo ministro, la cosa che ha smosso il ministro è stata la contestazione pubblica da parte di questo gruppo di 15 lavoratori di noi, tra cui c'era anche una donna, lo ricordo, licenziata al sesto mese di gravidanza,
sì, che ha fatto l'intervento, cioè
che
il
quindi
video,
ha fatto
sì,
anche l'intervento, e siamo stati sostenuti dai punti San Precario. Per chi siamo arrivati ai punti San Precario?
No, scusa, aspetta. La domandona da $1 milione, insomma, qual è la differenza? Perché non siete riusciti a costituirvi in comitato di base, oltre che a comitato lavoratori, cioè c'è un riconoscimento verso la CGIL e il lavoro che fa, oppure ci stanno difficoltà?
No, cercavo di dirlo prima. Io ovviamente posso dire la mia posizione personale dopo, però insomma preferisco parlare appunto anche a nome dei 40 che mi hanno delegato anche a venire qua stamattina. Lo continuo a dire, c'è ancora una discussione in questo senso. Non dovete pensare che si tratta di un corpo politico organizzato, si tratta di lavoratori che si sono visti all'improvviso in mezzo alla strada, che hanno provato a fare qualcosa in qualche direzione. Ovviamente ce ne sono due o tre che hanno un'expertise maggiore dal punto di vista politico, che quindi premono in una o nell'altra direzione. L'una è quella dei comitati auto-organizzati e di costituire finalmente, insieme ai lavoratori dipendenti che sono delusi dell'azione della CGIL insieme dentro Italia Lavoro, magari un comitato di base, tutto da definire. C'è qualcun altro invece che dice che ovviamente per rafforzare l'azione sindacale dentro Italia Lavoro bisogna iscriversi alla CGIL e in qualche modo costituirne la parte a sinistra, tra virgolette, no? La parte di stimolo e di pungolo. Questa è una discussione ancora aperta. Appartiene ovviamente, secondo me, al paradigma della precarietà. Chiaramente non c'è nessun sindacato, voglio pensare all'esperienza di ACTA come magari unico corpo organizzato che si muove sugli autonomi di seconda generazione, ma sappiamo anche che i lavoratori autonomi hanno un'altra natura,
sì, infatti,
rispetto, insomma, su questo c'è un grande dibattito. Sergio Bologna ha scritto ultimamente il manifesto, no? Dei lavoratori autonomi di seconda generazione. Ma a parte questa esperienza qui, non mi viene in mente un'altra esperienza auto-organizzata che faccia riferimento ai COBAS, che possa racchiudere in qualche modo i lavoratori precari.
Vabbè,
ma perché c'è un'identità...
Non solo il COBAS come sigla, qualsiasi tipo di forma di sindacato di base, insomma, io per esempio ricordavo, un esempio potrebbe essere la Tesia, per esempio.
Esattamente, no, ma noi stiamo discutendo se andare o meno in quella direzione, però insomma secondo me fa parte questa ambivalenza anche di tipo organizzativo, questa ambiguità che si ha nel definirsi, no, come corpo collettivo formalizzato, sta proprio nella frammentazione delle soggettività precarie. Insomma, questo è un tema, però quello che bisogna capire secondo me è proprio questo, che essendo noi delle soggettività, vi ho detto, qualcuno con più competenza politica, qualcun altro con più passione politica, qualcun altro con meno, semplicemente sono lavoratori che in maniera isolata si sono trovati in mezzo alla strada all'improvviso, è evidente che c'è, come dire, una stratificazione proprio dell'appartenenza e dell'identità, e quindi è anche, come dire, distorsivo premere nell'uno o nell'altra direzione, almeno per quanto mi riguarda,
certo,
come esperienza personale. Per cui insomma adesso cercheremo di capire innanzitutto di tenere insieme questo corpo di lavoratori, dato che l'azienda, come dicevo prima, sta adottando anche una strategia di tipo individuale. È evidente, così come dice anche il collegato lavoro nell'istituto giuridico della certificazione, che cerca di individualizzare il contratto collettivo, per cui ogni lavoratore poi va singolarmente a contattare la sua posizione. Esattamente succede nelle lotte, no? Nelle lotte, soprattutto dentro l'agenzia, ho cercato di spiegarvi anche un po' il clima intimidatorio, tra virgolette, che vi può essere dentro un'agenzia direttamente comandata da Sacconi. È evidente che ovviamente i lavoratori, in qualche modo, cioè l'azienda sta provando a chiamarli a risolvere la propria vertenza, che sia di tipo sindacale e contrattuale, che sia anche giudiziale, in modo individuale. Li sta chiamando al tavolo di negoziazione, per cui già sarà uno sforzo enorme riuscire a tenere insieme questi 40 che sono un po' lo zocco duro, che si stanno
unica e
che si stanno allargando. No, ci tengo a dire che ovviamente questi 40 che siamo noi sono anche già in contatto con altre cosiddette agenzie gemelle. Pensiamo all'ISFOL, è già stata fatta una riunione informale con un lavoratore dell'ISFOL e pensiamo di farne altre. Sono state fatte riunioni con lavoratori di Sviluppo Lazio, c'è stata la solidarietà di alcuni lavoratori quando abbiamo fatto il sit-in sotto Italia Lavoro di Sviluppo Italia. Intendiamo ovviamente agganciarci alle lotte dei ricercatori di vulcanologia, che sono in 300, come sapete, adesso in vertenza, e c'è la questione del Formez anche, insomma tutte quelle agenzie che in qualche modo
le
chiamiamo gemelle, anche se ognuna di esse ha una sua natura giuridica, chi è ente di ricerca, chi è una SPA come noi, però in qualche modo sono in house a degli enti pubblici, che siano centrali, istituzionali, quindi ministero, che siano regioni o che siano province. Vi ricordate anche il caso di Capitale Lavoro, con cui ha avuto a che fare la provincia di Roma ultimamente. Per cui, insomma, devo dire che gli esiti sono tutti aperti anche della discussione.
E Nidil ha accettato le piattaforme di rivendicativa?
Assoluta, devo dire assolutamente sì. Infatti, quando prima parlavo di correttezza, non so se è stato un po' per la nostra intelligenza collettiva, tra virgolette, per cui si è trovato anche costretto, un po' perché vi ho detto, è stato secondo me l'unico sindacato che dentro Italia Lavoro ha provato a fare delle forzature in questi anni, almeno in questi 5-6 anni in cui io sono stata lì dentro. Devo dire che ha accettato innanzitutto che la nostra vertenza fosse una vertenza autonoma. Ovviamente poi è una vertenza dialogante con il sindacato interno, ovviamente, sì. Altrimenti non avrebbe forza, soprattutto se non ci costituiamo appunto come rappresentanza di base di altro tipo, ci dobbiamo per forza appoggiare alla CGIL. Ma fino adesso c'è stato un atteggiamento abbastanza dialogico, ovviamente.
Poi invece vi siete rivolti anche ai punti San Precario, come dicevi prima.
Sì, i punti San Precario, anche perché devo dire che hanno dei lavoratori precari che sono all'interno di Italia Lavoro, quindi conoscevano perfettamente la vertenza, si sono assolutamente messi a disposizione, come sempre fanno in queste battaglie, sostenendo come dire, tutta la vertenza dall'inizio alla fine. Ovviamente c'è qualcuno di noi, è inutile nasconderselo, che ha in qualche modo li ha contattati, no? E ha fatto sì che questo, come dire, questo rapporto e questa relazione proseguisse, e ci hanno sostenuto soprattutto in quelle che sono le incursioni, no? Dentro questa vertenza, le incursioni, gli atti di forza, le forzature, anche rispetto alla CGIL, si sono messi a disposizione sia con il loro sportello sia anche con i loro mezzi creativi. Devo dire che insomma, in maniera trasversale hanno sostenuto la vertenza, mettendosi a disposizione anche, non so se avete visto il logo deturnato di Italia Lavoro, che in qualche modo hanno trasformato, che è stato un po' il logo della nostra vertenza e spero continuerà ad esserlo. Quindi ci hanno sostenuto dal punto di vista vertenziale logistico e dal punto di vista politico. È evidente che il ragionamento che con loro abbiamo fatto è che quello che può sembrare banale, ma non lo è, vi assicuro, per questi 40 lavoratori che si sono costituiti in comitato, è che noi siamo solamente un pezzo della precarietà di questo paese e che la precarietà professionale e lavorativa è solamente un pezzo della precarizzazione dell'intera vita. E quello ovviamente a cui si tenderà, a cui io tenderò, non so se facendo forzature o portando il comitato insieme ad arrivare a questo esito, è quello dello sciopero precario, veramente, quindi della costruzione insieme dello sciopero precario. Per adesso abbiamo partecipato alla manifestazione della CGIL del 6 maggio perché ci avevano dato anche uno spazio di parola sul parco, perché l'hanno considerata un po' la vertenza simbolo la CGIL, ma quello a cui tendiamo noi ovviamente è la costruzione dello sciopero precario in autunno.
Generalizzazione, diciamo, della lotta e del fenomeno più che altro, insomma, che è intrinseco alla...
Assolutamente, ci hanno aiutato a capire ovviamente che si deve dialogare anche con altri precari perché le vertenze abbiano successo.
Noi abbiamo gli ultimi 10 minuti,
sì.
Quindi io ti chiederei intanto qual è il futuro, insomma, le prospettive di lotta e quant'altro, e poi se vuoi aggiungere tu, fare delle ultime tue conclusioni.
Allora, noi siamo partiti, come vi ho detto prima, con diciamo la ritessitura soprattutto dei contatti di coloro che erano stati fatti fuori, diciamo, da Italia Lavoro, o licenziati o non rinnovati. Ovviamente il lavorio di questi giorni molto stretto è quello di mettersi in contatto con quello che non è propriamente un comitato, ma è una mailing list di tutti quei precari invece che scadranno a dicembre, hanno intenzione di portare avanti una vertenza politica, anche penso insomma abbastanza significativa e incisiva. Quello che pensiamo di fare adesso è di vederci ovviamente a stretto giro e possibilmente di uscire con non so, un appuntamento pubblico che all'inizio deve essere di discussione e di riflessione, dicevo, non solamente sulla nostra vertenza particolare e specifica, ma che deve guardare in maniera critica al ruolo delle agenzie tecniche che esistono in questo paese, alla questione, al sistema degli ammortizzatori sociali, ovviamente anche in deroga, che sono inesistenti per quanto riguarda i lavoratori precari, se non sull'aggiunta dei somministrati, degli apprendisti, che è stata fatta dalla legge legge 2 del 2009, appunto i cosiddetti ammortizzatori in deroga, che prevedevano, lo ricordo, solamente un una tantum ridicolo per i lavoratori precari e basta, come sperimentazione solamente per il 2009-2010, e ovviamente un appuntamento pubblico, come dicevo, innanzitutto di riflessione con giuristi, i parlamentari che hanno fatto anche le interrogazioni su di noi, i giornalisti che ci hanno sostenuto e i comitati ovviamente precari che ci hanno sostenuto, invitando la CGIL, quindi noi come promotori, anche sul ruolo delle politiche attive in questo paese, perché non si può neanche pensare che siano la panacea di tutti i mali rispetto al ricollocamento e alla riqualificazione dei lavoratori cosiddetti fragili sul mercato del lavoro. Quindi il primo appuntamento pubblico che ovviamente vorremmo costruire insieme a, appunto, anche alle agenzie cosiddette gemelle, come le ho definite prima, ai lavoratori che sono in vertenza in altre agenzie, per poi sfociare necessariamente in una manifestazione pubblica che veda come controparte assoluta il Ministero del Lavoro. Questo, insomma, diciamo che è
anche perché la creazione di un coordinamento fra le varie agenzie mi sembra
nella
una
specificità
cosa...
delle vertenze, ovviamente data anche dalla natura. Perciò dicevo che secondo me la cosa che può unificare è proprio la critica al ruolo di queste agenzie, anche perché, lo ricordo, operano esclusivamente su fondi pubblici e quindi fondo di rotazione nazionale, ma fondi europei, fondi sociali, e quindi in qualche modo criticare come dire, il sistema di welfare che si sta costruendo o decostruendo e smantellando, e insieme le misure di ammortizzatori assolutamente inesistenti, irrisorie per i lavoratori precari, ma anche per i dipendenti, però insomma così iniziamo a affrontare il nodo dei lavoratori precari e delle misure, degli incentivi che non esistono in questo paese, e anche delle politiche attive.
Va bene, ok Maurizio, se non hai altro da aggiungere, insomma... Abbiamo ancora 5 minuti, altrimenti insomma...
Adesso mettiamo
lasciamo...
la musica e poi ci pensiamo.
Va bene, allora ti salutiamo. Noi naturalmente ci risentiremo da questi microfoni, insomma, con aggiornamenti rispetto alla vertenza, nell'attesa, insomma, degli appuntamenti pubblici che dicevi tu, dell'assemblea, insomma, pubblica a cui speriamo di partecipare e di dare notizia. Insomma, un saluto e buona lotta.
Grazie.
Ok, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi, insomma, vi ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180-4001 per sottoscrivere a Redondo Rossa, il telefono 0649-1750. Per chi vuole, naturalmente, le registrazioni, insomma, di questa trasmissione si possono trovare nel sito www.ondarossa.info. Ciao a tutti.